www.radiojo.it e la storia continua. . 25 aprile, il giorno della libertà. Del 25 aprile Italo Calvino così riferisce: c'era stato un incendio in un bosco. Ricordo la lunga fila di partigiani che scende tra i pini bruciati, la cenere calda sotto la suola delle scarpe, i ceppi ancora incandescenti nella notte. Era una marcia diversa dalle altre nella nostra vita di continui spostamenti notturni in quei boschi. Avevamo finalmente avuto l'ordine di scendere sulla nostra città, Sanremo. Sapevamo che i tedeschi stavano ritirandosi dalla riviera, ma non sapevano quei caposaldi erano ancora in mano loro. Erano giornate in cui tutto si stava muovendo e certo i nostri comandi erano informati di ora in ora. Ma qui io cerco di tenermi solo ai miei ricordi di semplice garibaldino che seguiva il suo distaccamento zoppicando per una ascesa a un piede, da quando il gelo aveva indurito e accartocciato il cuoio dei miei scarponi, i miei piedi avevano continuato a piagarsi. L'ultimo accampamento del nostro reparto, se ricordo bene, era tra Montalto e Badalucco. Già il fatto che fossimo scesi nella zona degli uliveti era segno di una nuova stagione. E dopo l'ultimo inverno, nella zona dei castagni, che voleva dire fame, ormai non sapevamo più ragionare altro che in termini di ciò che era male o bene per la nostra sopravvivenza di partigiani, come se questa vita dovesse durare ancora, boh, chissà quanto. Le vallate tornavano a coprirsi di foglie e di cespugli. Questo voleva dire maggiori possibilità di tenersi al coperto sotto il fuoco nemico, come in quella macchia di noccioli che ci aveva salvato la vita, a me e a mio fratello, una ventina di giorni prima, dopo un'azione sulla strada di Ceriana. Mi pare che quella notte abbiamo dormito solo qualche ora, per l'ultima volta coricati per terra. Pensavo che l'indomani ci sarebbe stata la battaglia per impadronirci della via Aurelia e i miei pensieri erano quelli della vigilia di un combattimento, più che quelli della liberazione imminente. Solo il mattino dopo vedemmo che la nostra discesa continuava senza soste e che marciavamo direttamente su Sanremo. Difatti, dopo alcuni scontri di retroguardia con le formazioni gappiste cittadine, i tedeschi e i fascisti si erano ritirati verso Genova. Ma ancora, quella mattina, la Marina alleata si era presentata al largo di Sanremo e aveva cominciato il quotidiano bombardamento navale della città. Il CLN cittadino aveva preso i poteri sotto le cannonate e come primo atto di governo aveva fatto scrivere a lettere enormi in vernice bianca «Zona liberata» sui muri di Corso Imperatrice perché fosse visto dalle navi da guerra. Dalle navi di Poggio cominciamo a incontrare sul margine della strada la popolazione che veniva a vedere passare i partigiani e a farci festa. Ricordo che per i primi vidi due uomini anziani col cappello in testa che venivano avanti chiacchierando di fatti loro come in un giorno di festa qualsiasi. Ma c'era un particolare che fino al giorno prima sarebbe stato inconcepibile. Avevano dei garofani rossi all'occhiello. E nei giorni seguenti dovevo vedere migliaia di persone col garofano rosso all'occhiello, ma quelli erano i primi. Posso senz'altro dire che quella sia stata per me la prima immagine della libertà nella vita civile, della libertà senza più il rischio della vita, che si presentava così, non, con noncuranza, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Approssimandoci man mano alla città, aumentava la gente e le coccarde, i fiori, le ragazze, ma il riavvicinarmi a casa mi riportava il pensiero dei miei genitori che erano stati ostaggi alle SS e non sapevo se erano vivi o morti, come loro non sapevano se erano vivi e morti i loro figli. È un intervento di Piero Ottone, giornalista. Nel 1945 abitavo in una località della Valle Scrivia, frequentavo l'Università di Genova, studiavo. Nella valle c'erano i tedeschi, in montagna si trovavano i gruppi partigiani e nella seconda metà di aprile, però, accadeva sempre più spesso, di notte, che il cielo fosse solcato da proiettili traccianti e i colpi si sentivano più vicini. Arrivavano pochissime notizie, ma a un certo momento si diffuse la voce che i tedeschi stavano arrendendosi, catturati dai partigiani, come nel settembre del 1943 avevamo visto i reparti italiani che erano stati sopraffatti dai tedeschi. Alcuni partigiani vennero a casa mia per chiedermi di accompagnarli alla scuola del paese e di aiutarli come interprete a parlare con i prigionieri tedeschi. Entrammo in un'aula dove i tedeschi erano sdraiati per terra, pallidi, avviliti. Comunicai al più alto in grado le istruzioni dei loro custodi. Ubbidirono, apatici. Furono gli ultimi soldati tedeschi che vidi fino al 1956, quando tornai in Germania per un viaggio dopo la ricostituzione dell'esercito tedesco. Il giorno seguente partii in bicicletta per Genova, lungo l'autostrada di Serravalle Scrivia, deserta. Fra ronco e busalla mi imbattei in una colonna motorizzata in sosta, che poco prima era arrivata da Genova. Ufficiali e soldati americani erano fermi accanto ai loro autoblindo, fumavano e chiacchieravano, guardandosi intorno con curiosità. Scambiamo qualche parola, poi ripresi a pedalare verso Genova. Il 1º maggio cominciai a fare il mestiere del giornalista.